Sto finalmente sdraiato a casa, nel letto, dopo la gita a ventotene, sotto le coperte. È tarda sera, in preda a un'insolazione fulminante che mi fa veleggiare, ritengo, verso un irreale 39 di febbre. Mi tormento il pisello rimpicciolito dalla temperatura alta e dunque non mieto successi. Con l'immagine stampata in testa, come un quadro sulla parete di quella manchen nuda sulla spiaggia di Ventotene, quando mia madre approda nella stanza e verbalizza con gentilezza: «C'è quel cretino dell'amico tuo Dimitri al telefono». Mi trascino controvoglia nel corridoio, sono sicuro che ha ripreso i sensi e vuole commentare all'infinito lo spettacolo, mentre io preferirei replicarmelo in testa con me unico spettatore. Afferro la cornetta e invece gli fa: «Dobbiamo andare dalla baronessa, adesso». «E perché? Le è entrato un pappagallo in casa che vola impazzito e lei sta per morire dalla paura». Io sbuffo e imprego in sei modi diversi. Lui, prima di chiudere, dice: «Vediamoci al museo tra mezz'ora». Do un calcio al battiscopa. Mi hanno interrotto il film al momento del colpo di scena. Il colpo di scena è la mia sacrosanta eiaculazione. È mezzanotte. Arrivo a Rione Sirignano, busso alla porta della baronessa. Mi apre Marcello, il maggiordomo, con un candelabro che ospita tre candele striminzite. Sembra Dracula. Io dico: «Che è? È andata via la luce?» Lui: «No, risparmiamo». Non sono mai stato di sera a casa della baronessa, tutta un'altra storia. Altri panorami, una tenebra. Mi irrigidisco e ho paura, pensa ai fantasmi in bicicletta. Balbetto: «Dimitri è arrivato». E Marcello: «Ha chiamato, dice che non viene, che sta stanco. Ha detto: pensaci tu al pappagallo». Scelgo mentalmente l'arma più efficace e che mi fa meno impressione, con la quale uccidere l'indomani Dimitri. Rientro nella realtà e dico: «E dove sta il pappagallo?» «Pare nella biblioteca». «Andiamo insieme?» «Ho paura». «Perché io no, Marcello? O ti pensavi che ho familiarità coi pappagalli che fanno le violazioni di domicilio?» «Vabbè, ma vai avanti tu». «E perché? Perché tu sei giovane, io no». Il ragionamento non fa una piega. Ci appropinquiamo, io e il vecchio Marcello, in preda a un terrore di marmo. Valichiamo un numero imprecisato di stanze illuminate fiocamente da quel candelabro. Si esaurisce il mozzicone di una delle tre candele, si vede ancora meno di prima. Tutto fa paura, pure i divani e l'argenteria sui tavolini. Chiedo, poiché il silenzio mi terrorizza: «E la baronessa dove sta?» «Si è chiusa nella sua stanza da letto, ha paura». Io lo intrattengo e mi intrattengo: «Ma avete lasciato qualche finestra aperta?» «Quale finestra? Non si aprono da un paio d'anni». «E da dove cacchio è entrato sto pappagallo?» «Mistero», dice lui, «come molte cose di questa casa». «Così non mi aiuti, Marcello. E se continui su questa linea di risposta, prendo e me ne vado», dico in preda a una paura pura, limpida, cristallina. Poi commetto un errore gigantesco, imperdonabile. Domando: «Ci sono sentite oggi le biciclette sul tetto?» E lui, con una semplicità disarmante: «Certo che si sono sentite. Si sentono tutti i giorni. Sto per morire». Mi sono cacciato in un dialogo senza uscita. Imploro: «Vabbè, vabbè, però si sentono di giorno, no? Mica di sera». Lui non lascia cadere. Insegue la precisazione e si fa solerte: «No, no, alle volte si sentono pure di sera». Ho la lingua avvolta in un jeans. Dico con la tonalità dell'ischemico di Fresco: «Stasera? No, però». Lui, implacabile: «Ma pare di sì, invece». Mi faccio definitivo: «Marcello, io mi sto fottendo dalla paura, io accendo la luce». Non me la conta giusta, perché Serafico consiglia: «Sì, sì, accendi pure. Te la sei portata la lampadina». Che significa? Significa che la baronessa le ha tolte tutto da mezzo le lampadine, perché le cameriere accendevano di nascosto. Rifletto lucidamente e mi dico mentalmente: «Stasera strangolo la baronessa, domani Dimitri». E lo penso seriamente, mica scherzo. Nel frattempo la febbre da insolazione mi è svanita dentro. Finalmente approdiamo alla lugubre biblioteca. Siamo oppressi da librerie di legno scurissimo che contengono enormi volumi scurissimi, insomma una bara di 70 metri quadrati, a terra meravigliose piastrelle a scacchi bianche e nere, ma con questa luce anche le mattonelle bianche sembrano nere. Un mausoleo, io e Marcello siamo sospesi come due barche senza bussola in mezzo alla stanza, quando un sibilo ci sfiora le orecchie facendoci gustare il sapore di ciò che accade subito prima dell'ictus. È passato vicinissimo, veloce come un condor il pappagallo. Poi un rumorino sordo ci lascia intuire che è rimbalzato contro il vetro della finestra. Silenzio, lungo, macabro. Mi faccio ottimista. Sarà morto. E sentite che botta. Marcello si fa pessimista. Non ci scommetterei. Naturalmente scopro l'acqua calda quando dico che in questa vita i pessimisti hanno sempre ragione e gli ottimisti sempre torto. Infatti, non solo non è morto, ma non è neanche un pappagallo. È qualcosa che io non auguro di incontrare neanche a Dimitri o a Mussolini se fosse ancora vivo. È un pipistrello, impazzito, selvaggio. E ora ha il radar malandato che sta dando i numeri perché percepisce ostacoli e pareti dappertutto e gli suona nel cervello ogni mezzo secondo. Dunque, l'animale si palesa nuovamente e prende a volteggiare e a sbattere dovunque, lasciandoci morire lentamente a tutti e due dalla paura. Io e Marcello ci accovacciamo all'unisono come in una gara a chi si fa il bidet più velocemente, ma anche accosciati percepiamo un pericolo troppo imminente, cosicché scomposti, repentini, improvvisi, ci sdraiamo letteralmente per terra. Ma nel compiere questo operazione Marcello commette un errore che mi fa venire voglia di piangere. Si lascia cadere da mano il candelabro e le due candele si spengono. Ora buio totale. È quell'essere maledetto che continua a volteggiare come Satana. Ma come cazzo si fa adesso? Non ci può salvare nessuno, neanche il fantasma in bicicletta saprebbe come cavarsela. Che facciamo? Urlo io con un piede nella fossa. Marcello nell'oscurità mi dà una risposta che poi semplicemente diventerà una delle poche barzellette non sconce ma molto in voga. Mi dice serio: dobbiamo aspettare che muore di vecchiaia. Non rido. Ma quello il pipistrello ha altri progetti piuttosto che morire di vecchiaia. Opta per un'altra scelta. Si lascia andare in picchiata e si ferma direttamente nei miei capelli. Si è impigliato. Lui non sa come uscirne, io non so come uscirne. Vedo il coma nei paraggi, tanto è il terrore che mi sta avviluppando. Mi agito come un tarantolato. Piango veramente adesso. La breve vita che ho vissuto mi si srotola davanti agli occhi in pochi istanti. Culmina nella bella immagine della bellezza nuda di Ventotene e muoio. Ma invece non sono morto. Sono solo svenuto. E allora si ristabiliscono degli equilibri, perché non si diventa maggiordomi per caso, si diventa maggiordomi perché si è in grado di risolvere una pletora di problemi piccoli e grandi. E allora, quando riprendo i sensi, riprendo anche a tornare a vivere normalmente. Scorgo dal pavimento Marcello seduto all'indiana, illuminato dal candelabro che ha ripristinato, e piange. Io sono smarrito, piange come un bambino e si guarda le mani. Guardo pure io. Tra le mani ha il pipistrello, morto. Mi dice con una partecipazione commovente: Toni, ma non ti fa una grande pena? Molta, dico io permeato di una felicità che mi risplende di nuovo in tutto il corpo. Ci solleviamo. Puntiamo la spazzatura in cucina per buttarci dentro il cadavere del pipistrello quando un vocione baritonale tuona come dall'aldilà e dice: carissimo. Con 8 S strascicate Marcello mi guarda e dice professionale: la baronessa ti vuole ringraziare, vai, tieni il candelabro che io me ne vado a dormire. In un attimo non c'è più, sono solo nel silenzio fermo di questa casa che sembra un museo coi sarcofaghi egizi. Vorrei morire, o più semplicemente andarmene a casa. Ma ero tanto giovane. La cappa della buona educazione incombeva ancora su di me. Solo più tardi scoprirò le mille risorse della maleducazione come sistematico stile di vita. Dunque, devo raggiungere la baronessa nella sua stanza da letto. Naturalmente l'ultima stanza della casa. Attraverso l'appartamento maestoso. È un viaggio, talmente che è grande. Infatti i figli, quando vivevano con lei, lo giravano tutti in bicicletta. Stremato dalla paura, finalmente arrivo alla sua stanza. «Vieni dentro», dice lei. Mi rincuoro un pochettino, un altro essere umano. Entro, appoggio il mio candelabro su un tramò e quella è l'unica fonte di luce. «Siediti sul letto», mi dice lei, adagiata mastodontica al centro del baldacchino, coperta per metà dalla trapunta, inguainata in una camicia da notte marrone e pesante, attraversata da arabeschi incomprensibili per uno come me. Mi siedo sulla punta, compunto come un impresario di pompe funebri.
«L'avete catturato?»
chiede lei.
«Alla fine sì»,
dico io.
«La fine? Ma è solo l'inizio»,
dice lei.
«Io non capisco. Apro la bocca per chiedere delucidazioni, ma lei mi anticipa intimandomi. Mi hai portato le marron glacé?»
Guarda cosa si mette a pensare questa scalmanata. Noi vicino alla morte, durante il safari, e lei ad aspettare le castagne con lo zucchero da sopra come se niente fosse. Ma resisto con l'arte della diplomazia e dico:
«I negozi erano chiusi».
Non ci crede. La golosità le ottunde il cervello, ha smarrito qualsiasi senso della priorità. Con rassegnazione capricciosa flauta:
«Il Gambrinus resta aperto fino a tardi. Il Gambrinus le teneva le marron glacé».
Provo a nascondere tutta la mia irritazione. Non ce n'è stato il tempo. C'era il problema del pappagallo.
«Ah, già»,
dice lei.